anche leggere il testo nella prima epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 6, versetto 10 a 20.
Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della ferocia della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati dal maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, perché lo annunzi francamente, come conviene che ne parli.
Grazie, Michela. Ho detto prima la prima epistola agli Efesini. Ne abbiamo due di epistole agli Efesini. Vediamo se qualcuno ricorda. C'è un'altra lettera agli Efesini. Esatto. È una piccola lettera, al capitolo 2 di Apocalisse, no? È una lettera che il Signore, l'autore stesso è il Signore, che indirizza alla Chiesa di Efeso. E qui abbiamo la prima epistola che è scritta dall'Apostolo Paolo, intorno al 60, diciamo, circa dopo Cristo, e poi una trentina d'anni dopo circa, la seconda lettera che leggiamo nell'Apocalisse al capitolo 2. E già facendo questo piccolo confronto noi possiamo vedere nell'arco di 30 anni come questa chiesa di Efeso, alla quale l'Apostolo scrive questa epistola, ecco, ci sono alcuni cedimenti, ecco, ma non è questa, diciamo, questo è il tema di questa mattina. Allora, rifacciamo un po' il percorso. Abbiamo qui, così possiamo registrare bene in mente, no? Tutta quanta la natura. Abbiamo l'elmo, che l'elmo è associato a, l'abbiamo letto qui nel testo, l'elmo è associato alla salvezza. Ecco, l'elmo è associato alla salvezza. Poi abbiamo lo scudo è associato alla fede. Poi abbiamo la corazza che è associata alla giustizia. Poi abbiamo la cintura che è associata alla verità. Poi abbiamo la spada che è associata allo spirito che è la parola di Dio. E poi abbiamo i calzari che sono associati alla prontezza della predicazione dell'Evangelo. Teniamo bene in mente questi pezzi qui dell'armatura perché è giusto, diciamo, ricordarli. Ora ritorniamo al testo. La conclusione deve essere considerata, qui è la conclusione, no, dell'intera lettera che l'Apostolo rivolge alla Chiesa di Efeso, deve essere considerata una parte integrante dell'essenziale del messaggio della lettera, e dunque letta alla luce dell'insieme. È un po' la conclusione, che possiamo dire, pratica, perché l'Apostolo aveva questa caratteristica nello scrivere le lettere, cioè la prima parte di dedicarla all'aspetto dottrinale, all'aspetto, diciamo, teorico, alla formulazione delle verità dottrinali, e poi la seconda parte della lettera alla pratica, al cristianesimo da vivere, al cristianesimo da tradurre nella pratica di ogni giorno, nel comportamento e nella condotta. Ed è per questo che nel primo grande caposaldo della confessione di fede, che noi pronunciamo, che noi confessiamo, si trova proprio l'autorità della Sacra Scrittura, che è una suprema autorità sia in materia di salvezza, in materia di fede, in materia dottrinale, che anche in materia di comportamento e di condotta. Ed è sempre così che si muove la parola del Signore. Da una parte abbiamo la descrizione dell'armatura, così come l'Apostolo ce la presenta, e dall'altra parte poi la pratica di questa armatura. Difatti, tutta quanta questa armatura sta lì, nell'armeria, ma questa deve essere anche indossata, dice l'Apostolo. Se noi torniamo al testo, possiamo fare una rapida radiografia, no, del testo. L'Apostolo allora inizia, prima di tutto, col dire del resto, cioè, per conclusione, del rimanente, fratelli, fortificatevi nel Signore. Ecco, questa è una prima parola da sottolineare. È un imperativo, fortificatevi nel Signore. Poi più avanti, sempre al versetto numero 11, è detto che questa armatura, di chi è questa armatura? È di Dio, ed è ripetuto per ben due volte, al versetto numero 11 e poi più avanti al versetto numero 13. Due volte è ripetuto che questa armatura è di Dio, appartiene a Lui, è un'armatura di Dio. Poi ancora avanti, al versetto numero 12, abbiamo il combattimento, che è ripetuto più volte anche nelle epistole. Ricordate quando l'Apostolo Paolo scrive al suo collaboratore Timoteo, cosa dice? Combatti il buon combattimento. Ed è interessante notare che quando l'Apostolo Paolo scrive questa parola combattimento, è un'altra parola che usa nell'originale, ed è la parola che viene spesso usata nel vocabolario sportivo. Chi si ricorda, viene a qualcuno in mente, agonismo. Questo è il termine che l'Apostolo Paolo usa quando scrive a Timoteo, agonismo, cioè mettere in campo lo sforzo, la fatica. Ed è lo stesso termine, no, derivato quando Gesù dice sforzatevi ad entrare nella porta stretta. Diciamo, c'è questa corrispondenza. Quindi da una parte noi abbiamo questo bellissimo accostamento, cioè l'agonia, la fatica, lo sforzo, no? Tutti i muscoli che sono tesi, no? Dell'atleta, il corridore che corre, no? verso la meta, verso il traguardo, e tutti i suoi muscoli, tutti quanti, sono completamente impegnati, coinvolti verso questo sforzo, no? Il sudore e la fatica che viene messo in campo. E poi qui invece abbiamo, nella parola combattimento, un altro termine che è ancora molto più forte, ancora molto più vigoroso. E sono andato un pochino a controllare, e nella Bibbia inglese, sapete qual è il termine che viene usato? Una versione usa questo termine in inglese. È quello sport che noi vediamo qualche volta veramente duro, abbastanza duro, di questi atleti addirittura che volano, fanno delle capriole e che si abbattono sull'avversario. Non so se pronuncio bene, l'ho scritto qui, il wrestling, esatto. Questo è il combattimento proprio corpo a corpo, cioè il soldato contro l'altro soldato. Ecco perché dicevo prima che la spada che usava il legionario romano, il cosiddetto gladio, che era una spada corta a due tagli, era un'arma indicatissima nel combattimento corpo a corpo, veramente corpo a corpo. E l'Apostolo Paolo, in questo caso, quando parla qui del combattimento, usa questo termine combattimento, è proprio questo il significato. Un combattimento duro, dove i due si affrontano e si affrontano veramente proprio a viso aperto, mettendo in atto, diciamo, tutta la loro forza e tutta la loro capacità nel combattimento. Poi ancora, questo combattimento, dice l'Apostolo, è contro chi? Contro il vicino di casa? È contro mia moglie? Perché oggi anche questo, no, accade. È contro il datore di lavoro? È contro il collega del lavoro? Di lavoro? È contro, non so, quel personaggio che rappresenta quel partito politico, oppure contro qualcun altro? No, non dice questo. Ed è ripetuto molte volte la parola contro. Rileggiamo il testo. Quante volte è ripetuta questa parola contro? Contro sangue e carne, contro principati, la seconda volta, contro le potestà, tre volte, contro i dominatori del mondo, di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Vedete quante volte è ripetuta la parola contro. Poi ancora, volendo andare ancora avanti, col versetto numero 13 abbiamo un'altra parola, un verbo che dice resistere. E questo termine resistere è ripetuto anche in altre parti della scrittura. Viene usato per esempio dall'Apostolo Pietro al capitolo 5, versetto 8 e 9, versetti 8 e 9, quando dice: siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resistetegli, è lo stesso termine che usa l'Apostolo Paolo. Resistetegli, quello di contrapporre la forza da resistere all'altro. E poi anche Giacomo, nel capitolo 4, versetto 7 e 8, dice: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete, lo stesso termine che usa l'Apostolo Paolo. E sia Giacomo che l'Apostolo, cioè sia l'Apostolo Paolo che l'Apostolo Pietro, avevano avuto, diciamo, delle esperienze piuttosto strette, no? con Satana. Stiamo leggendo e studiando insieme a Speranza per Milano la prima epistola di Paolo ai Tessalonicesi, e qui l'Apostolo sottolinea, nella campagna di evangelizzazione fatta a Tessalonica, che il diavolo mise degli impedimenti, degli ostacoli, e l'Apostolo scrive proprio chiaramente, diciamo, questo particolare. Quindi anche Giacomo: sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Sembra quasi che l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Pietro e Giacomo si siano quasi messi d'accordo nel descrivere questa azione, questa resistenza da opporre al nostro nemico. Poi ancora, volendo andare ancora più avanti, per qualche altra diciamo, qualche altra considerazione sul testo, è parlato del giorno malvagio e poi è parlato anche di alcuni nomi dati a questo nemico per eccellenza. Il nemico per eccellenza qui è il diavolo. Prima è detto diavolo, no? È chiamato qui diavolo. Poi è chiamato anche il malvagio, è chiamato qui il diavolo, Satana, il malvagio oppure il maligno. Ed è la stessa parola quando l'Apostolo usa il giorno malvagio, giorno maligno, e il diavolo è il maligno, è il malvagio. Ecco. E poi nell'ultima parte del testo che abbiamo letto, allora l'Apostolo poi parla della preghiera del soldato. Quindi abbiamo qui un'armatura necessaria, un'armatura così ben descritta dall'Apostolo Paolo, la natura spirituale di questa armatura, poi abbiamo il combattimento, la battaglia diciamo, del soldato spirituale e poi gli ultimi due o tre versetti, la preghiera e la vigilanza del soldato. Ora, detto questo, ancora qualche altra parola su cui riflettere. Un primo aspetto del resistere, l'Apostolo ce lo dà proprio nel primo versetto, versetto 10. Com'è possibile resistere con questo acerrimo nemico? Questo nemico che veramente fa paura, perché da un'altra parte è descritto il diavolo come un animale feroce. Chi si ricorda? Il leone ruggente. Egli è un leone ruggente, egli rugge, solo il suo ruggisce, ecco. Che con il suo ruggito, diciamo, spaventa, terrorizza, paralizza spesso la vittima. E poi passa anche diciamo, a divorare. Quindi allora abbiamo qui, al versetto numero 10, un primo indizio, un primo aspetto. Cosa dice? Fortificatevi. E questa è la fase di preparazione. La fase poi, la seconda fase è la fase del combattimento e poi c'è una terza fase che è quella del dopo combattimento. E nella fase di preparazione l'Apostolo cosa dice? Dice fortificatevi. E questo non è una cosa così, ecco, un optional, cioè una facoltà di scelta. È un ordine, è un comando da parte dell'Apostolo. L'Apostolo che era impegnato nel combattimento e nella lotta, ecco, contro il maligno. Ma come possiamo fortificarci? Attraverso che cosa? Attraverso gli strumenti, no? Che il Signore mette a disposizione, attraverso la parola, attraverso la forza che Egli, Signore, mette in campo. E questo è ripetuto, per esempio, proprio nel primo capitolo della lettera, al versetto numero 19. Qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti? Ecco, si è parlato proprio all'inizio, no? Della forza del Signore, non della nostra forza, non delle nostre presunte capacità, non sulla base delle nostre esperienze, anche se queste esperienze sono state fatte, no, in modo diciamo, coerente con la parola, ma con la forza nel Signore. Questo è il primo aspetto che l'Apostolo dà. Poi un secondo elemento da trarre da questo imperativo, fortificatevi, cos'è? È al plurale o al singolare? È al plurale. E difatti, se voi leggete tutto il testo che abbiamo letto dal versetto 10 al versetto 20, l'Apostolo non si esprime mai al mai, non si esprime mai al singolare. Quindi questo comandamento che ci viene dall'Apostolo, e chi meglio di lui che era un ufficiale nell'esercito del Signore, è importante questo particolare. L'Apostolo, diciamo, descrive in altre epistole la Chiesa come gregge, no? Come l'ovile, dove i credenti sono qui associati alle pecore, no? Che seguono il proprio pastore. È il leone ruggente che ruggisce intorno, diciamo, emette un ruggito tremendo, infernale intorno all'ovile, da spaventare quasi tutte le pecore che vogliono scappare via, ma è lì che c'è la fortezza, è lì che c'è la forza, è proprio come dice l'Apostolo Giacomo, nell'essere vicini, accanto, nel seguire il Signore. Quindi allora non è al singolare, ma è al plurale, fortificatevi, dice. Proprio perché l'Apostolo immagina la Chiesa, abbiamo detto come gregge, chi ricorda ancora un'altra immagine che l'Apostolo usa della Chiesa? La Chiesa come la vigna dell'Eterno, e la Chiesa poi come la sposa. Qui diciamo in questa lettera l'Apostolo parla della Chiesa come un esercito, e l'esercito è composto da tanti soldati, non soltanto una. Quindi abbiamo allora fortificarsi a livello individuale e ritorniamo al nostro legionario romano, è senza nome, ecco un po' l'innominato, ma se vogliamo chiamarlo possiamo chiamare con un nome, diciamo, anche biblico. Al capitolo 10 degli Atti degli Apostoli, chi era quel soldato che poi divenne per la seconda volta soldato, due volte soldato? Cornelio, era un soldato romano, diciamo, di stanza a Gerusalemme, in Giudea, perché stava lì diciamo, a rappresentare diciamo, lo Stato romano, l'impero romano, era stato conquistato diciamo, dai romani, e poi, come sappiamo molto bene, divenne anche un soldato di Cristo, quindi due volte soldato. Quindi diamo un nome a questo legionario, lo chiamiamo Cornelio. Ecco. Quindi, come vedete, il soldato doveva avere una particolare forza a livello individuale e poi anche collettivo, d'insieme, perché non andava alla battaglia da solo, né che andava e partiva da solo, no, egli combatteva con altri a fianco. E la sua, diciamo, la sua forza, il suo addestramento, la sua capacità di combattere era sempre associato agli altri. Tant'è vero che una delle tecniche del combattimento, diciamo, dell'esercito romano era quello di stare uno a fianco all'altro, cioè serravano le file. E nella prima fila, diciamo, chi comandava, il centurione che comandava, diciamo, dava ordine della battaglia, del combattimento, si rendeva conto quando la prima fila dello schieramento in qualche modo tentennava o dava qualche prova di cedimento. E allora con un urlo, con un ordine ben forte, chiaro, la seconda fila dello schieramento passava in prima fila a sostituire e questi della prima fila tornavano nella seconda fila per rifiatare, per prendere fiato. E come vedete, queste erano delle tecniche non solo individuali, ma anche delle tecniche di lotta, di combattimento, di insieme. Ecco perché qui l'Apostolo usa sempre il plurale. Non così. Se la Chiesa è un esercito, allora questo esercito deve combattere ed essere in maniera compatta, di serrare le file, perché questo era anche il segreto quando si doveva resistere, no, all'attacco, per non permettere che la fila o le file di questo schieramento si sfondasse e si sfaldasse il tutto. Quindi è molto importante tenere presente questo. La Chiesa è un esercito che avanza in modo compatto, in modo veramente con le file serrate. E forse questa è la realtà della nostra Chiesa. Molto spesso allora si vedono delle combattimenti e delle lotte così a livello individuale, a livello singolare, un po' dissociato, un po' qui e un po' là. Invece qui l'Apostolo sottolinea molto bene questo plurale. Resistete al plurale, fortificatevi al plurale, quindi di insieme. Perché? Perché nella Chiesa il Signore ha dato tutto l'equipaggiamento per fortificarsi, per resistere al nemico. Credo che un altro aspetto che possiamo sottolineare è che l'avversario, che qui è chiamato, nel testo il diavolo, è irresistibile o resistibile? È resistibile. Perché possiamo resistere? Perché le armi che abbiamo a nostra disposizione sono armi resistenti, sono armi di prima qualità, sono le armi di Dio. È Dio che non sono le armi di qualsiasi, sono delle armi resistenti, sono delle armi buone, di ottima qualità, delle armi spirituali che il Signore mette a disposizione dei suoi figli, dei credenti. E questo è un altro aspetto da sottolineare. E come si diceva prima, anche l'aspetto psicologico è molto importante. Se pensiamo che abbiamo già partita persa nei confronti del diavolo, è chiaro che prima o poi vacilleremo. È chiaro che prima o poi noi, saremo sconfitti. Se invece noi, abbiamo questa piena consapevolezza che il nostro nemico non è irresistibile, ma può essere, attaccato e possiamo resistere, allora si può dire che partiamo con il piede giusto. Credo che vi sono ancora altri aspetti da sottolineare. Resistere, allora abbiamo detto che il nostro nemico non è irresistibile, per resistere il nostro nemico dobbiamo conoscere il nemico. E questo è anche molto importante. Difatti è detto proprio nell'Epistola agli Efesini che al capitolo 2 come è definito Satana, il diavolo, principe della potestà dell'aria che agisce e che opera negli uomini perché gli uomini possano essere sempre ribelli a Dio, in una situazione di ribellione. Poi abbiamo letto ancora il capitolo 4, per esempio, sempre della stessa epistola, al versetto 26, adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo, ripetuto per la seconda volta, diavolo, che significa, cosa significa? Diavolo, calunniatore, no? Divisore anche, ci sono altri nomi descritti nella Bibbia. In Apocalisse è chiamato per esempio Apollyon, Abaddon, significato di Apollyon, che vuol dire appunto il distruttore, no? Colui che distrugge, colui che cerca in qualche modo di entrare, no? Negli spazi che si creano nell'esercito avversario per creare confusione, per creare disordine. Allora, per resistere contro il diavolo è necessario che noi siamo chiamati a conoscere il nostro nemico, le sue astuzie, le sue sottigliezze, le sue seduzioni. Diciamo, l'Apostolo di questa epistola non fa un manuale dettagliato di tutta quanta la, diciamo, la personalità, l'identità del nemico, ma è chiaro che dobbiamo conoscere il nostro nemico. Questo è un altro aspetto del resistere. Se vogliamo allora resistere, dobbiamo insistere per resistere, e poi diciamo ancora persistere e non desistere, se vuoi esistere. Sembra quasi un gioco di, sembra quasi, diciamo, un po' un gioco di parole. Insistere, mantenere la posizione per resistere, persistere ancora, non desistere se vuoi esistere. Perché con Satana, con il diavolo, non è possibile un, diciamo, come si può dire, una specie di patteggiamento, no? Il Satana non conosce che cosa sia la Convenzione di Ginevra. Il diavolo non sa cosa significhi, diciamo, il bene. Non è che si possa fare con lui una specie di contratto, no? Quando si fanno tra belligeranti dei contratti, degli accordi. Allora, nel caso in cui io faccio dei prigionieri, poi i prigionieri ce li scambiamo, tu magari in tempo di tregua, e quindi bisogna rispettare la tregua, tra un accampamento, uno schieramento e l'altro schieramento, quando si fa la battaglia, c'è la cosiddetta terra di nessuno, no? Quello spazio tra i due schieramenti che è in terreno neutrale. No, no, con il diavolo non si può fare di più, non si può parlare di questo. Non è possibile con lui fare nessun tipo di, diciamo, di patto. Egli vuole completamente, totalmente la tua distruzione. Egli vuole, desidera e brama ardentemente la distruzione della Chiesa. La prossima volta magari possiamo fare un intervento, la lettura dell'incontro tra Cristiano e Apollyon, e poi la seconda parte, lo scontro armato di Cristiano contro Apollyon. Magari vediamo un po' i ragazzi di fare queste due piccole letture. Con il diavolo non è possibile fare questo lavoro, non è possibile patteggiare. Egli è completamente votato alla tua distruzione, è completamente votato alla distruzione della Chiesa. È vero che egli alla croce ha subito la sconfitta, è vero che egli è già un nemico sconfitto, ma è anche vero che egli crede sempre di farcela, crede sempre di sovvertire i piani di Dio. Quindi non è possibile con lui parlare di verità, non è possibile con lui parlare di giustizia, non è possibile con lui parlare di pace, non è possibile con lui parlare di bene o di di amore. Ecco, questo è molto importante sottolineare, perché dobbiamo conoscere bene il nemico, che è il diavolo, e il diavolo che non è da solo, abbiamo letto poc'anzi, che egli si muove anche con tutto il suo esercito. Oltre a questo, credo che siamo chiamati per resistere a conoscere noi stessi, perché anche noi possiamo diventare, diciamo, nemici di noi stessi e nemici della Chiesa. Sembra forse duro un po' questo, diciamo, questa affermazione qui, ma nell'Epistola agli Efesini l'Apostolo parla anche di questo. Le armi che il Signore mette a nostra disposizione, che sono delle armi resistenti, noi le dobbiamo usare, dice l'Apostolo, contro il diavolo, ma non contro noi stessi. Questa è un'altra arma molto sottile che Satana usa, l'abbiamo letto. Non date spazio al diavolo, perché questa è una sua tecnica. Mi farà sorridere quello che sto per raccontare, tanto per illustrare questo concetto, che quando Alessandro Magno affrontò Dario I, l'imperatore persiano, l'imperatore persiano per la prima volta si trovò davanti questo giovane conquistatore, ed è un generale, un condottiero, uno stratega, diciamo, tra i famosi, diciamo, della storia. Anche Giulio Cesare si ispirò ad Alessandro Magno. E quando Dario I si trovò di fronte allo schieramento dei soldati di Alessandro Magno, egli rimase veramente attonito, sbigottito, sorpreso, perché vedeva questo Alessandro Magno che andava da una parte dello schieramento, no, all'altra parte, no, e guardando attentamente lo schieramento avversario. Era avanti e indietro. E Dario diceva, ma questo non deve essere poi questo grande, ma che cosa sta facendo? Ebbene, questa era una tattica molto sottile, perché Alessandro osservava da buon occhio clinico che aveva come generale e come condottiero, guardava attentamente lo schieramento avversario. Sapete perché? Per vedere se in qualche modo nello schieramento vi fosse un qualche spazio. E quando notava un piccolo spazio, un allentamento, no, delle file dello schieramento, allora lui partiva fulmineo con la cosiddetta invincibile falange macedone, no? E si inseriva, si incuneava proprio in quello spazio per spaccare in due lo schieramento e poi fare tutta una manovra di accerchiamento, esatto. E questa era chiamata la tecnica della testuggine che il soldato romano era addestrato a fare nel inserirsi, incunearsi con violenza, con una forza d'urto veramente irresistibile, no? Per spaltare, per separare lo schieramento e combinare disordine, ecco, lo schieramento. Questa è l'azione che fa Satana, che fa il diavolo. Il diavolo fa questo nell'affrontare lo spazio, molto spesso, che noi possiamo dare col nostro modo di fare nella Chiesa. E quindi questo è molto importante da sottolineare. Il mio modo di fare, il mio modo di comportare, il mio modo di agire, il mio modo di parlare, la mia condotta, il mio comportamento, il mio esempio deve essere, diciamo, tutto sotto questa, diciamo, questo, la forza del Signore. Poi ancora, diciamo, mi avvio alla conclusione, un altro aspetto del resistere è quello di un continuo perseverante addestramento. Ci rifacciamo sempre a Cornelio, il legionario romano, che era sempre ad addestrarsi, no? Cioè a faticare, cioè diciamo ad allenarsi, chiamiamo così, per tenere sempre le forze fresche, i muscoli sempre ben allenati nella corsa e nel combattimento. E nella Chiesa abbiamo noi questa disciplina della formazione, nell'ascolto della parola, ma abbiamo anche nella formazione altri che formano, che addestrano le reclute, no? I soldati di Cristo. E questo è un altro aspetto molto importante se vogliamo veramente resistere e rimanere saldi. Quello di addestrarci, di una perseveranza nello studio della parola, nella disciplina della preghiera, nella disciplina della sottomissione al Signore e la sottomissione anche reciproca nella Chiesa, la disciplina della vigilanza del nostro modo di comportare. Quando usiamo un certo modo, un certo comportamento, quando dubitiamo, quando diciamo il nostro atteggiamento non è veramente santificato dalla parola. Ecco, e concludo qui ringraziando per la vostra attenzione. Un ultimo aspetto, per esempio, è quello di prendere esempio anche da altri. L'Apostolo Paolo, per esempio, quando scrive ai Filippesi, egli dice: avendo lo stesso combattimento che avete visto in me e ora udite essere in me. E questo è un altro aspetto del resistere, quello di guardare anche ad altri, no, nella Chiesa, che hanno un bagaglio e hanno una maturità, un cammino secondo il Signore, per prendere anche esempio da questi. Quindi l'ultima parola, che può essere un motto del nostro messaggio, dell'ascolto della parola, è quel motto che i ragazzi forse lo ricordano, il motto dei tre moschettieri. Chi si ricorda? Esatto, tutti per uno e uno per tutti. Questo è il motto che può essere di questa predicazione di oggi. Uno per tutti e tutti per uno. Che sia così anche per noi, per ciascuno di noi. Amen.